Carissime e carissimi equipier, mi presento brevemente all'inizio di questo nostro cammino. Mi chiamo Michele Panissa, sono presbitero da 27 anni nella diocesi di Chieti Vasto. Sono consigliere spirituale dell'equipe Chieti 3 del settore Pescara B da 14 anni e adesso sono consigliere nell'equipe di redazione della lettera End. L'incontro col movimento mi ha dato la possibilità di contemplare con una nuova luce la vocazione matrimoniale e di scoprire la bellezza del camminare insieme ad alcuni sposi cristiani, sperimentando quell'osmosi spirituale tra i sacramenti dell'ordine e del matrimonio. Parole grosse che in realtà vogliono indicare un'amicizia profonda, legata a un desiderio comune di crescita spirituale. Noi della redazione abbiamo pensato che la mia voce in questa nuova tappa della rivista potesse essere un'occasione per far incontrare eventi ecclesiali con il nostro movimento. Ecco perché in questi primi numeri del quinquennio di servizio tratteremo del sinodo della Chiesa in Italia, o meglio direi del cammino sinodale. Il sinodo si svilupperà in tre fasi: la narrativa per gli anni 21-23, la sapienziale per il 23-24, quella celebrativa per il 25. Nel primo biennio, dopo una fase di ascolto generale delle comunità, si è avviato il tempo dei cantieri, di luoghi dove poterci orientare per ascoltare e raccontare le storie personali e vissuti di fede. Sulla scia dell'incontro di Betania tra Gesù, Marta e Maria, saranno tre gli ambiti di questi cantieri: la strada e il villaggio, l'ospitalità e la casa, la diaconia e la formazione spirituale. Troverete comunque tutte le indicazioni più dettagliate sul sito del sinodo camminosinodale.chiesacattolica.it. Nei prossimi numeri focalizzeremo l'attenzione sulle dinamiche spirituali dei cantieri. In questo introduttivo rifletteremo sul terreno indispensabile per poter camminare insieme: l'ascolto, ascoltare. Il nostro metodo End dà grande attenzione all'ascolto di Dio e degli altri. Basti pensare a quanto siano importanti la preghiera, il dovere di sedersi e le nostre riunioni. Dobbiamo però riconoscere che dopo i primi anni forse proprio la dinamica dell'ascolto trova ostacoli concreti. Ecco perché vorrei sottolineare alcuni elementi che potrebbero aiutarci. Il silenzio nella preghiera. Il passaggio dal dire preghiere al pregare è una rivoluzione copernicana, perché significa transitare dall'egocentrismo al teocentrismo, dall'essere noi il centro del dialogo allo scoprire che Dio è il centro e noi siamo in Lui. Questa esperienza diventa concreta quando entriamo in una relazione consapevole col Dio trinitario. La presenza dello Spirito Santo in noi, come una sorgente profonda e intima, ci fa sperimentare una particolare unione con Gesù, il vivente, e in Lui ci apriamo alla relazione col Padre. Questa dinamica trinitaria si avverte quando le parole che diciamo e le parole che ascoltiamo attraverso la Sacra Scrittura vengono accolte in un clima di silenzio esteriore e interiore. Far emergere da un silenzio interiore le nostre invocazioni e domande e ruminare in un silenzioso movimento la parola di Dio sono esperienze concrete che ci aprono un ascolto profondo di Dio e dei nostri bisogni, che sono così veri e chiari davanti a Lui. Perché non provare da soli o in coppia a vivere un momento di preghiera in cui il silenzio è potentemente presente? Per esempio, recitando un Padre Nostro in 5 minuti, non 5 Padre Nostro in 1 minuto, cioè creando un clima di silenzio esterno e poi invocando, parola per parola, la preghiera insegnataci da Gesù, facendo scendere la parola dalle labbra che la pronunciano attraverso la mente che cerca di capire il significato al cuore che ne assapora il sentimento che emerge. E non basteranno 5 minuti per un solo Padre Nostro. Onorarsi reciprocamente nel dovere di sedersi. È interessante notare come sin dal giorno della celebrazione del sacramento del matrimonio, attraverso anche la formula del consenso e per tutta la vita quotidiana, si dia grande attenzione all'amare e forse poco all'onorare. Eppure sappiamo bene come siano due aspetti radicalmente uniti, che permettono alle emozioni del momento e alla stabilità del sentimento di trovare radici profonde e frutti abbondanti. Infatti, senza un'attenzione a onorarsi, pur mantenendo un reale affetto, la conoscenza delle debolezze altrui potrebbe rendere difficile il camminare insieme. Un aiuto per le nostre coppie potrebbe venire proprio dal dovere di sedersi. Un confronto alla preghiera del Signore, che sappiamo essere un evento di grazia, in cui non solo vivere una verifica periodica, ma soprattutto mettersi in ascolto della guida dello Spirito Santo, che agisce attraverso quel che si dice e quel che risuona nel cuore. La sposa e lo sposo e quel mistero dell'essere una sola carne sono come un sacramento, perché riconosciuti voce altra e alta. Ma come credere a un mistero così grande quando abbiamo di fronte una persona che conosciamo anche o proprio nelle sue debolezze? Perché allora non esercitarsi nel guardare alle fragili caratteristiche umane dell'altro come il luogo dell'incarnazione dello sposo divino, rendendogli onore non con un inchino, ma cercando di accogliere la presenza e le parole come perle preziose che nella fede e nell'amore possono arricchire la vita di coppia in modo straordinario. Diventare custode l'uno dell'altra a partire dalle fragilità rende l'unione una vera comunione, perché permette alla diversità di essere veicolo di grazia, fosse solo per la misericordia che potrebbe richiedere. Interessarsi delle condivisioni nella riunione. Infine, anche le nostre riunioni possono diventare una scuola di ascolto. Camminando insieme, sempre con le stesse coppie, da anni può accadere che ci si abitui talmente tanto da non essere più interessati alla vita degli altri equipier. Inoltre, la cultura contemporanea spinge, anche attraverso l'uso eccessivo dei social, a regressioni individualiste e narcisiste, così che l'incontro rischia di essere condizionato da interessi e bisogni personali. Perché allora non cercare di vivere l'incontro mensile della riunione e quello della pre-riunione come opportunità per uscire da se stessi, come singoli o coppia, e aprirsi al mistero degli altri, generando interesse gratuito? Avete domande in proposito? Scriveteci. Vi aspetto al prossimo numero. Ciao. Non cinque Padre Nostro in un minuto, cioè creando un clima di silenzio esterno e poi invocando parola per parola la preghiera insegnataci da Gesù, facendo scendere la parola dalle labbra che la pronunciano attraverso la mente che cerca di capire il significato al cuore che ne assapora il sentimento che emerge. E non basteranno cinque minuti per un solo Padre Nostro. Onorarsi reciprocamente nel dovere di sedersi. È interessante notare come sin dal giorno della celebrazione del sacramento del matrimonio, attraverso anche la formula del consenso e per tutta la vita quotidiana, si dia grande attenzione all'amare e forse poco all'onorare. Eppure sappiamo bene come siano due aspetti radicalmente uniti, che permettono alle emozioni del momento e alla stabilità del sentimento di trovare radici profonde e frutti abbondanti. Infatti, senza un'attenzione a onorarsi, pur mantenendo un reale affetto, la conoscenza delle debolezze altrui potrebbe rendere difficile il camminare insieme. Un aiuto per le nostre coppie potrebbe venire proprio dal dovere di sedersi. Un confronto alla preghiera del Signore, che sappiamo essere un evento di grazia, in cui non solo vivere una verifica periodica, ma soprattutto mettersi in ascolto della guida dello Spirito Santo, che agisce attraverso quel che si dice e quel che risuona nel cuore. La sposa e lo sposo e quel mistero dell'essere una sola carne sono come un sacramento, perché riconosciuti voce altra e alta. Ma come credere a un mistero così grande quando abbiamo di fronte una persona che conosciamo anche o proprio nelle sue debolezze? Perché allora non esercitarsi nel guardare alle fragili caratteristiche umane dell'altro come il luogo dell'incarnazione dello sposo divino, rendendogli onore non con un inchino, ma cercando di accogliere la presenza e le parole come perle preziose che nella fede e nell'amore possono arricchire la vita di coppia in modo straordinario. Diventare custode l'uno dell'altra a partire dalle fragilità rende l'unione una vera comunione, perché permette la diversità di essere veicolo di grazia, fosse solo per la misericordia che potrebbe richiedere. Interessarsi delle condivisioni nella riunione. Infine, anche le nostre riunioni possono diventare una scuola di ascolto. Camminando insieme, sempre con le stesse coppie, da anni può accadere che ci si abitui talmente tanto da non essere più interessati alla vita degli altri equipier. Inoltre, la cultura contemporanea spinge, anche attraverso l'uso eccessivo dei social, a regressioni individualiste e narcisiste, così che l'incontro rischia di essere condizionato da interessi e bisogni personali. Perché allora non cercare di vivere l'incontro mensile della riunione e quello della pre-riunione come opportunità per uscire da se stessi, come singoli o coppia, e aprirsi al mistero degli altri, generando interesse gratuito? Avete domande in proposito? Scriveteci. Vi aspetto al prossimo numero. Ciao. Perché allora non esercitarsi nel guardare alle fragili caratteristiche umane dell'altro come il luogo dell'incarnazione dello sposo divino, rendendogli onore non con un inchino, ma cercando di accogliere la presenza e le parole come perle preziose che nella fede e nell'amore possono arricchire la vita di coppia in modo straordinario. Diventare custode l'uno dell'altra a partire dalle fragilità rende l'unione una vera comunione, perché permette la diversità di essere veicolo di grazia, fosse solo per la misericordia che potrebbe richiedere. Interessarsi delle condivisioni nella riunione. Infine, anche le nostre riunioni possono diventare una scuola di ascolto. Camminando insieme, sempre con le stesse coppie, da anni può accadere che ci si abitui talmente tanto da non essere più interessati alla vita degli altri equipier. Inoltre, la cultura contemporanea spinge, anche attraverso l'uso eccessivo dei social, a regressioni individualiste e narcisiste, così che l'incontro rischia di essere condizionato da interessi e bisogni personali. Perché allora non cercare di vivere l'incontro mensile della riunione e quello della pre-riunione come opportunità per uscire da se stessi, come singoli o coppia, e aprirsi al mistero degli altri, generando interesse gratuito? Avete domande in proposito? Scriveteci. Vi aspetto al prossimo numero. Ciao. Riunione come opportunità per uscire da se stessi, come singoli o coppia, e aprirsi al mistero degli altri, generando interesse gratuito? Avete domande in proposito? Scriveteci. Vi aspetto al prossimo numero. Ciao.